tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Sono gli Scorpions e questa è Rock Believer su Radio Rock alle 9:15 minuti quasi. All'interno del The Rock Show parliamo di cinema e serie TV come ogni venerdì e diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno, come stai?
Ciao Emilio, insomma. Ho vissuto settimane migliori.
Va bene. Senti, caro Boris, io direi di... Innanzitutto non so se hai sentito quello di cui stavamo parlando, cioè il fatto che questa signora sia stata cacciata dalla banca, la pornostar, cioè pornostar, persona che impiegata in banca, che faceva però anche il lavoro da pornostar e è stata mandata via dalla banca. Tu che ne pensi di questa roba qua?
Che in banca c'è sempre una moralità molto curiosa, che se vieni pagato per fare cose illegali diventano legali.
Sì.
Quindi insomma, no, c'è sempre il solito discorso che la cosa più onesta da fare in banca è rapinarla e diciamo qui tutti fanno fantasie sulle colleghe nel momento in cui loro le realizzano, le licenziano.
Sì, ecco, questa è un'impressione che ho avuto anch'io. Ma poi tra l'altro mi viene da chiedermi, no? Ma il fatto di poter fare di poter praticare un hobby come possa essere quello, come può essere quello della attrice porno, in che modo sarebbe incompatibile con un altro lavoro se non attraverso un nostro condizionamento culturale, cioè attraverso il fatto che ci è stato insegnato che non si mischia il sesso con determinate altre questioni lavorative?
Ma infatti come... lei non lo faceva.
Sì.
Lo faceva altrove, secondo me l'hanno licenziata perché i proventi del secondo lavoro non li portava in avanti, cioè non li metteva in quella banca, li metteva in una banca concorrente, altrimenti non saprei per quale motivo.
Forse è quello, forse è quello.
Vabbè. Cioè, nel senso, non sono proprio due cose incompatibili, ma nel senso proprio che non c'è nessuna ragione per cui quel tipo di hobby o quel tipo di secondo lavoro dovrebbe stare il primo. Anzi, direi che la spregiudicatezza che serve nel cinema porno è comunque molto più pura e innocente di quella che serve per lavorare in banca.
Io sono d'accordo con te, però per carità ci sono delle visioni diverse da questo punto di vista, quindi io accetto e capisco che ci possano essere anche delle opinioni divergenti. Prima di passare al Sollazzo del Pappagallo sentiamo ancora qualche vocale.
Emilio, è un condizionamento culturale, questa è una società dove si pensa che se una fa bene i topazzi non può insegnare perché non è capace, non conosce la matematica. Allora, non conosce la matematica, questa è la società odierna.
Ma in realtà sai che ti dico, Ranni, che non è tanto questo qui il punto, perché quello che per esempio diceva Alessandro Di Rocchi è ci potrebbe essere una situazione nella quale il fatto di per esempio non so, un insegnante, il fatto di praticare un lavoro come la pornostar possa in qualche modo metterla in difficoltà con gli studenti, cose di questo genere. Più che altro si parlava di questo.
No, ma ricordiamoci che una poveraccia professoressa oggetto di revenge porn è stata allontanata. Cioè siamo talmente moralisti che persino quando uno è vittima di un'aggressione di questo tipo, in cui chiaramente non c'è invece una volontà, perché io adesso, scherzi a parte, posso anche capire che la banca dice mina la mia autorevolezza quell'immagine, quindi insomma se io l'ho fatto poi vale tutto su nei contratti, no? Se io nei contratti ho imposto un minimo di decoro, allora posso capire che non lo condivido, ma posso capire che quello possa essere causa di licenziamento. Perché io ho detto, è come, insomma, come dire, noi alla Radio Rock abbiamo delle linee guida su come usare i social oppure no. Se queste linee guida esistono è giusto che poi mi mandi via se io scrivo Emilio Pappagallo a un puzzone.
Però ragazzi, non lo so, io credo che sia più grave da questo punto di vista che tu scriva, che tu o che chiunque altro di noi possa scrivere sul proprio social che ne so, Hitler ha fatto anche cose buone, rispetto a uno che nel suo, cioè non è la stessa cosa secondo me, cioè capito?
No, ma hai ragione, ragionissima, no, era per dire proprio che insomma noi siamo in un paese in cui la pubblica amministrazione attraverso un preside ha mandato via, poi per fortuna ha ritirato la cosa, una donna che era stata semplicemente oggetto di revenge porn, cioè che nel suo privato aveva girato dei video erotici con il proprio sì. fidanzato, e come tante donne a cui è accaduto è stata poi vittima di revenge porn. Questo è bastato per allontanarla, quindi sì. noi abbiamo proprio un problema con la nudità.
Questo temo che sia questo qui il punto, più che altro. Comunque senti Boris, io ti leggo adesso la lista dei film in uscita in questo weekend, tu poi mi dici sì. da dopo la canzone che ascolteremo fra pochissimo, da quale partiamo tra questi. Allora, La Fiera delle Illusioni, okay. Nightmare Alley, Quel Giorno Tu Sarai, Il Senso di Hitler, La Notte Più Lunga Dell'Anno, Ero In Guerra Ma Non Lo Sapevo. Ecco, direi questi qui in sì. questo weekend. Da cosa cominciamo secondo te?
Allora, aggiungerei pure da Netflix Monaco sull'orlo della guerra,
sì.
e forse iniziare dalla Fiera delle Illusioni, che credo che qui a Radio Rock sia
sì.
uno dei più
film di Guillermo del Toro con Bradley Cooper, Kate Blanchett, Tony Collette. Insomma, ne parliamo fra pochissimo. Prima però arrivano gli Chevelle di Remember When.
Radio Rock Podcast.
Bella con la loro Remember When. Allora, dunque ragazzi, qui qualcuno mi scrive: Emilio la prende tanto a cuore perché anche lui nel tempo libero fa il porno attore. Io non lo farei mai, sinceramente, perché non andrei mai a parte non sarei in grado, ma non andrei mai poi a sporcare. È vero che lo faccio già un po' con la musica e con la radio, no? Nel senso, lavoro, una passione, però insomma non andrei a, sinceramente, non lo so, la vorrei, quella della sessualità la vorrei lasciare una cosa mia, non condivisa, non lo so. Adesso è la direttrice della Banca del Seme, scrive Sergio. Valentina Nappi, appassionata d'arte da sempre, ha dichiarato che studiando le avanguardie del Novecento ha capito di doversi dedicare in toto all'arte del porno. E poi mi chiede due parole su Landscapers. Boris, due parole su Landscapers, non so a cosa si riferisca.
Ho visto di meglio, sono quattro, sì? però ho visto di meglio.
Ah ok, ho visto di meglio, perfetto, diciamo che direi che va bene. Qualcuno mi scrive, se fosse stato un uomo sarebbe stato licenziato lo stesso? E poi le proprie scelte non credo possano essere un giustificativo per un licenziamento, a meno che non si commetta un illecito, un reato. Lo chiederò a mio figlio quando si sveglia, dato che sarà materia del suo prossimo esame. Qualcun altro mi scrive: dici una cosa, vista la tua apertura mentale, ci metteresti insieme fidanzato proprio, con una che fai porno? Io sinceramente sì. Non la vedo come una condizione ostativa. Poi bisogna vedere che persona è, diciamo. Però insomma,
guarda, sì. L'unica cosa che forse mi... è che lei lo ha nascosto. Cioè potrebbe essere l'unico problema che io avrei, sia come, diciamo, tra virgolette fidanzato, sia come datore di lavoro.
Sì.
Quello potrebbe essere l'unico problema, perché effettivamente può essere. Ma ripeto, fa parte della lealtà sul posto di lavoro. Il problema, come ho detto, è che invece la nostra è una falsa coscienza, e quindi quello che dà fastidio al suo capo è che lei...
Certo.
Abbia fatto una cosa che poi, tra l'altro, se invece fosse girato il video come revenge porn, sarebbe stata una grande festa all'interno
certo.
del gruppo lavoro, perché
certo,
poi
certo.
questo succede.
È così. C'è Anna che scrive: probabilmente è perché c'è una visione distorta della sessualità, viene considerata un aspetto effimero, un mettersi in mostra, non una componente fondamentale per la salute psicofisica di ognuno, tant'è vero che è perdonata qualunque sessualità a chi lavora nello spettacolo, quasi fosse parte della vita sotto i riflettori e non della quotidianità di ognuno. Poi c'è qualcuno che scrive: il nuovo Matrix è il film più offensivo e inutile degli ultimi 15 anni. Che poi, tra l'altro, questi due aggettivi secondo me non stanno particolarmente bene insieme. Come fa una cosa a essere offensiva e inutile al tempo stesso? Non lo so. Però tu sei d'accordo, Boris, con questo giudizio?
Ma no, adesso con tutto il rispetto per il nostro ascoltatore, mi sembra abbastanza demenziale, nel senso che offensiva e inutile poi
Matteo.
È pure una categoria che non ha senso parlando di un film, no?
Sì.
A meno che non sia illegale. Ma al di là di questo, è un film fatto solo ed esclusivamente, come quasi tutti i film ultimamente di successo, per chi conosce già la saga. Cioè, nel senso che poi avviva bene Spider-Man, che cita e stracita se stesso in ogni modo, ma non va bene Matrix semplicemente perché avevate di Matrix un ricordo mitizzato. Peraltro io vi consiglierei sempre di andarvi a rivedere il film per vedere quanto è invecchiato, e quello che vi dà fastidio è quanto è invecchiato. È stato come Trainspotting 2, che è passato per un flop, invece era un ottimo film di un uomo che non aveva fatto finta che non fossero passati 25 anni.
Senti, allora io a questo punto mi dedicherei alla Fiera delle Illusioni. Che mi dici di questo nuovo film di Guillermo del Toro?
Guarda, a me è piaciuto molto, devo dire, tra l'altro anche io sono appassionato dei percorsi dei registi, nel senso che i registi come tutti invecchiano, ma noi agli artisti questo non lo consentiamo, no? Quindi li vorremmo sempre più sperimentatori, li vorremmo sempre più audaci, e invece giustamente Guillermo del Toro, che dei tre Assamigos, Iñárritu, Cuarón e appunto del Toro, sembrava quello più granitico, no? Legato alle atmosfere fantasy, a un modo rutilante di guardare il cinema, effetti speciali e via dicendo, è maturato persino lui. E sono un paio di film che si mette alla prova con un modo di raccontare le cose più classico. Con uno ci ha vinto gli Oscar e con questo ha preso la sua poetica, cioè quella di raccontare i mostri, di raccontare i freak, e ha provato però a inserirlo all'interno di un cinema più classico hollywoodiano, anche con cast più hollywoodiani, appunto prendiamo Bradley Cooper, Cate Blanchett. Qua Cate Blanchett tra l'altro ha un ruolo molto interessante, perché ha un ruolo che di solito si dà agli uomini e che invece qui sostanzialmente è l'antagonista più furba, che non dico si prende il gioco del protagonista, che è allo stesso tempo protagonista e villain, ma che in qualche modo lo supera in arguzia, adesso non voglio andare avanti per non fare spoiler. La cosa interessante secondo me è che Del Toro, in maniera anche un po' infantile, poi forse è un giudizio troppo estremo, fino adesso ci aveva presentato i mostri come dei buoni selvaggi o comunque dei prodotti della civiltà, della storia, insomma il mostro era sempre qualcosa da coccolare o da ammirare, e questa volta invece entra all'interno del mostro vero, cioè non solo essere straordinario, fuori dall'ordinario, ma di chi da persona normale poi diventa altro,
sì.
Di chi viene corrotto da quello che ha attorno. E quindi abbiamo una prima parte del film, tra l'altro tratto da un romanzo fatto da un altro pazzo che aveva sempre vissuto al limite e che quindi aveva vissuto su di sé anche parte del dramma che raccontava, in cui noi vediamo questa persona normale, cerchiamo anche di capirla in qualche modo, a questo fantasma del padre che non vuole diventare come lui. Ricordo che c'era un film molto simile, indiano, che raccontava una storia simile, sì. In cui c'era questo ragazzo buonissimo che poi per una serie di situazioni invece scopre il potere e se ne fa cannibalizzare. Lo stesso succede a Bradley Cooper, che semplicemente scopre che manipolare elementi, che utilizzare i suoi talenti per fare qualcosa di sbagliato è affascinante, e poi diventa una assuefazione, diventa quasi una droga. E vediamo come le situazioni, le circostanze ti portano a poter diventare totalmente oscuro nonostante tu non avessi questo obiettivo all'inizio della tua vita. E tutto questo lo fai in una metafora in cui Bradley Cooper è sostanzialmente una metafora degli Stati Uniti, no? Cioè di come chi pensa che il diritto alla felicità, pensa che le opportunità possano essere un fattore positivo e propulsivo del mondo, invece poi può entrare in un gorgo di corruzione, di perdizione e via dicendo.
Bene, quindi sì, La Fiera delle Illusioni, dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità. La Fiera delle Illusioni, sì. Nightmare Alley, quindi giudizio, nuovo film sintetico.
Si può vedere perché mi piacerebbe che Del Toro però ritrovasse anche un po' della sua follia, però mi piace anche che provi a essere normale, tra virgolette.
Bene, torniamo fra pochissimo con Boris Sollazzo all'interno del Sollazzo del Pappagallo. Adesso pubblicità e ritorniamo fra pochissimi secondi. Radio Rock Podcast. Si chiama Forgotten, è il nuovo singolo dei Korn, alle 9.39 su Radio Rock. Siamo nel Sollazzo del Pappagallo. Io voglio leggere un po' di, caro Boris, un pochino messaggi arrivati con domande, arrivati al 3899 106 600. a questa potrei rispondere anch'io, ma lascio la parola a te. Mi fa piacere, mi farebbe piacere, scrive Marco, sapere cosa ne pensa Boris su Mad Men. La sto vedendo, non ho ancora finito e la trovo bellissima. Vai Boris.
Beh, per me è uno dei capolavori della serialità televisiva moderna.
Sì, concordo pienamente.
Incredibile capacità di scrittura, recitazione perfetta. Ci sono delle intere puntate che andrebbero studiate all'università. Mi manca, ecco, basta, sì, dire questo, sì. Posso dire di pochissime serie che mi mancano. Quella è una serie che poteva andare avanti all'infinito. Poi ho giustamente, ma voleva anche fare altro. Sì. Ma è straordinaria.
Sì, anche perché si, diciamo, si gioca su un periodo di tempo che va dalla fine degli anni 50, grosso modo alla fine degli anni 60, ma volendo avrebbero potuto anche continuare investendo gli anni 70, che sono un altro decennio particolarmente iconico, particolarmente però hanno preferito invece poi chiudere dopo 6 stagioni, se non sbaglio. Veramente un gioiellino, e regge poi sempre bene, secondo me, sempre ad alti livelli, fino alla fine.
No, c'è da dire poi che chissà, con adesso dico una cosa molto, insomma, rischiosa, però con anche forse la giusta rivoluzione dei costumi, quanto avrebbe retto Mad Men anche con quel politicamente scorretto che era storicamente corretto, perché sì, raccontava,
certo,
una condizione femminile, una condizione lavorativa di un certo tipo. Però siccome siamo in un periodo in cui ci dà fastidio anche la bandiera confederata,
sì,
di Hazard sulla macchina, probabilmente ci avrebbe dato fastidio più di quanto abbia fatto.
Però su questa cosa, Boris, posso aprire una piccola parentesi? Facciamo una, allora, certo, con tutto che è giustissimo, sono giustissime tantissime istanze dei vari movimenti, compreso il MeToo, del politicamente corretto, eccetera eccetera, perché poi hanno portato a dei benefici, a delle aperture. Però detto tutto questo, possiamo fare una piccola moratoria per le opere d'arte ambientate in anni in cui evidentemente non c'era questo progresso, e magari possono servire anche a capire come si stava, non so, 20, 30, 50, 100 anni fa? Perché io mi è capitato, appunto questa piccolissima parentesi, causa isolamento, di vedere una serie di film ambientati negli anni, realizzati proprio negli anni 40 e 50, in particolare alcuni western, e quindi ho riscoperto Il Mucchio Selvaggio, C'era una volta il West. Allora, nel Mucchio Selvaggio, non faccio spoiler, però c'è una scena in cui uno dei protagonisti positivi all'interno del gruppo di banditi, di ladroni, che però fanno sono i protagonisti della storia, ammazza la sua ex ragazza, perché nel frattempo se la faceva con un generale, e quindi la incontra dopo una breve discussione, prende, gli spara e l'ammazza. In C'era una volta il West c'è la famosa battuta rivolta la bellissima Claudia Cardinale, protagonista del film, che comunque già era un elemento di innovazione: se ti toccano il culo tu fai finta di niente, ripetuta più volte. Queste robe qua, cioè, come facciamo? Non le giriamo un western e facciamo finta che non fosse maschilista la società dell'Ottocento?
Per me è una follia. Per me è una follia che si discuta anche su questo aspetto. Ti faccio un esempio, no? È morto Sidney Poitier recentemente. Indovina chi viene a cena in questo momento, farebbe, sì, rizzare i capelli a chiunque, no? Ci, sì, sono una serie di, tra virgolette, errori, ma che allora invece erano un modo rivoluzionario di vedere, sì, le cose, no? Cioè, poi anche là la cosa che mi fa impazzire è un film che è stato apprezzato in quel momento dai neri, no? Cioè, dai movimenti che facevano capo a Martin Luther King, a Malcolm X. Adesso è un film conservatore. Ma grazie, e meno male.
Certo, certo, un buon segnale,
guarda,
diciamo.
È come, ma sì, ma è come cancellare da Ben Hur la corsa di bighe, perché adesso effettivamente non si muore più correndo con le bighe. Cioè, non, è una follia, certo, da qualsiasi parte la vedi. Capisco che, ma guarda, io ti faccio un esempio. In questo momento di isolamento forzato sto guardando Mary Poppins con mio figlio.
Sì.
All'inizio di Mary Poppins Disney Plus dice: attenti, c'è un uso disinvolto del tabacco.
Cioè, okay.
Okay. Tu capisci?
Certo, certo.
Siamo, senti, a dei livelli, insomma.
Senti, Boris, ti chiedono, Matteo, sai perché hanno posticipato l'uscita dell'ultimo di Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, a marzo? Hai idea del motivo?
Credo semplicemente perché è uno di quelli che cerca la sala, perché insomma, ovviamente registi di questo tipo hanno ancora la forza per chiedere di andare oltre, esattamente come fanno tanti sì. cantanti che riescono a posticipare i tour e non annullarli. Credo che a un certo punto tutti questi debbano farsi comunque debbano rivedere le strategie e non forzare la mano solo perché sono dei registi di alto livello, certo. Perché in qualche modo bisogna rinormalizzare il
Senti,
mercato, anche se li capisco.
Sì, prima di andare al superclassico telegrafico su una doppia domanda, qualcuno ci scrive: Archive 81, l'ha visto nessuno, vorrei sapere cosa ne pensa Boris. E poi, da poche ore è uscito il poster di Zeus con Arnold Schwarzenegger in uscita a febbraio, ne sai qualcosa? Vai, doppia domanda.
No, tutte e due, più telegrafico di così.
Perfetto,
però il secondo
perfetto.
Lo aspetto col veleno.
Bene, il nuovo di Schwarzenegger con Zeus in uscita appunto a febbraio, il super classico, e poi torniamo insieme nel sollazzo del pappagallo.
Radio Rock Super Classico, Radio Rock Podcast.
What the fuck? Allora Boris, voglio andare veloce perché c'è un sacco, tantissime osservazioni, domande dei nostri ascoltatori al 3899-106-600, perciò ripartiamo da un paio di vocali, va, sentiamo chi c'è, vai.
Allora, buongiorno. Ero in guerra e non lo sapevo, sì. Sono stato al cinema a vederlo, purtroppo è stato solo per 3 giorni.
Ok.
Cosa deprecabile, perché se continuiamo così in sala non c'è proprio più nessuno. E il film è molto bello. Si vede che siamo negli anni 70, a differenza per esempio della scuola cattolica, che non si poteva essere collocata in qualsiasi epoca. Una bella prova di Francesco Montanari. Mi auspico che venga prolungata un po' la permanenza
nelle sale. Benissimo, grazie. Boris, che ne pensi di questa osservazione?
Guarda,
di Gaetano,
sono d'accordo con lui, è un film che ha delle ingenuità sicuramente, però sì. Montanari bravissimo, noi lo abbiamo detto in tempi non sospetti. E, tra l'altro, racconta secondo me qualcosa che fino a poco fa era tabù, cioè sì. Racconta anche il livello di paranoia che si era raggiunto negli anni 70 riguardo alla violenza politica, la paranoia delle vittime sostanzialmente, che è una forma di violenza forse ancora più estrema di quella che portava a gambizzare e uccidere le persone, perché rendeva un certo tipo di popolazione talmente fragile, talmente vulnerabile da essere una bomba a mano. Film molto interessante, mi permetto di contestare solo la valutazione sui 3 giorni. Secondo me noi dobbiamo cominciare a pensare
mondo
al cinema
nuovo
come qualcos'altro, cioè è evidente che il modello distributivo è fallimentare in questo momento, e forse iniziare a pensare a un modello distributivo che sia più simile a quello dei concerti, cioè 3 date, 4 date in un luogo, poi altre 2 date in un altro, con lo spettatore che deve essere più motivato, e invece di dire oggi vado al cinema, chissà che mi vado a vedere, pensa oggi vado al cinema e mi vado a vedere questo e ci vado in questo giorno specifico, esattamente come si fa con i concerti, potrebbe salvare il cinema, perché in questo momento distribuire 300 copie vuol dire far fallire un film anche se va bene, e non si può fare.
Allora, qualcuno scrive: sto guardando Made su Netflix, credo che sia tratto dal romanzo Racconto dell'ancella di Margaret Atwood, se non sbaglio. La trovo davvero interessante come critica alla società americana e credo che gli attori siano davvero bravi. Che ne pensa Boris, se l'ha vista? L'hai vista Made?
No, verissimo. Livello verissimo. Altissimo su tutto. Quella è la dimostrazione che quando si fanno le cose in maniera straordinariamente professionale viene da sé, cioè c'è una tale spesa di risorse di finanziarie, umane, artistiche sulle serie, che quando tutto è fatto a regola d'arte la serie viene a regola d'arte, cosa che magari nel cinema non succede spesso, anche per una questione proprio di struttura narrativa.
Sentiamo ancora.
Io ieri sera ho cominciato a vedere Manifest. Dunque, la storia è molto intrigante. Secondo me hanno fatto un po' le nozze coi fichi secchi, cioè, non lo so, ho visto 3-4 puntate per adesso della prima stagione, è avvincente, ci sono dei colpi di scena interessanti, forse a volte un po' scontati, però mi sembra fatta proprio prodotta un po' sempliciotta.
Bene, ma è Manifest, che ne pensi, Boris?
Guarda, io non è la prima volta che mi ci frega l'algoritmo di Netflix, sì, che l'aveva tenuto come primo,
sì,
per diverso tempo. Insomma, con Alessio Maria Federici aveva funzionato con Quattro Metà, e con Manifest proprio no. Secondo me invece non ha, non solo, come dice il nostro ascoltatore, la produzione è abbastanza discutibile, poco, secondo me poco accurata, ma mi sembra che tutta la serie sia un vorrei ma non posso continuo, con alcune cadute di stile che, se l'avesse fatta una serie di una TV generalista, adesso staremmo coi forconi.
Sì. Senti, allora, su Zeus, ragazzi, nessuno sa cosa sia. Possibile che abbiano girato un film in gran segreto, in totale segreto? Evidentemente sì, perché se ne sa pochissimo. A quanto vedo, c'è... saluto a Davide, intanto. Marjorie che dice... ben trovato Boris, ho quasi finito Yellow Jacket e mi sta piacendo molto. Boris che dice, l'hai vista Yellow Jacket?
Guarda, io è una cosa fantastica, perché non ne sapevo nulla,
sì,
e recuperavo le puntate di Gomorra la notte tardi, e subito dopo Gomorra Sky mandava Yellow Jacket, che è un capolavoro, è tutto quello che Lost voleva essere, non è stato, tutto al femminile, con delle protagoniste, due o tre che sono proprio da, tra cui Juliette Lewis,
sì,
da strapparsi le mani. Una delle serie più sottovalutate, sì, degli ultimi 10-15 anni. C'è tutto, la ricostruzione storica, il coraggio di raccontare una cosa che normalmente non oseresti nemmeno immaginare. Dare la responsabilità narrativa e interpretativa, sì, a un gruppo di donne, dandogli un carisma straordinario e facendogli fare cose che normalmente non fanno, sì, mai. Cioè, veramente figo. Eppure colonna sonora da paura, tra l'altro.
Qualcuno dice che neanche su IMDb esiste Zeus. Ok, American Gods, telegrafico. Dateci zio Zvarzi. American Gods, dicevo, telegrafico, Boris.
Secondo me è uno di quei prodotti che va in sicurezza, cioè, nel senso, data la trama, dato persino il titolo, dato, sì, il cast e data la scrittura, era difficile fare male.
Qualcuno dice, se io faccio il cuoco, con il fatto dei giorni al cinema, se il film è in mezzo alla settimana e il cinema è aperto solo la sera, come faccio a vederlo? C'è anche un problema, secondo qualcuno, di un weekend lo deve fare almeno in sala, no? Che dici, Boris?
Ma infatti, ma bisogna trovare un ruolo, però sì, noi adesso noi diamo tutta la colpa al Covid,
sì,
ma parliamoci chiaro, l'85% dei film che uscivano in sala dopo il primo weekend scomparivano perché la gente non andava,
sì,
di contro tutta una serie di film artistici, per esempio distribuiti dalla Nexo, artistici intendo su grandi pittori, grandi si fondavano su l'informazione fatta a una newsletter molto larga, si parla di 1.100.000 persone, uscivano 3 giorni a settimana, in mezzo alla settimana, e avevano risultati straordinari, spesso erano primi in classifica. Secondo me noi dobbiamo cambiare il nostro approccio, cioè ci lamentiamo che non riusciamo ad andare a vedere un concerto perché lavoriamo? No. Se siamo fortemente motivati, ci dobbiamo andare. Ovviamente il cinema non è un concerto, non è un live, quindi, come dici tu, invece che 3 giorni può essere una settimana, ma immaginare 300 copie che vanno velocemente a decalare, sì, nel giro di un mese, e invece magari pensare a 20, sì, copie che girano tutta l'Italia nello stesso mese, secondo me alla fine, sì, il risultato economico è molto migliore il secondo.
Senti,
e forse anche, sì, l'appassionarsi a un certo tipo di, sì, fenomeno.
Senti, Boris, allora abbiamo parlato di La fiera delle illusioni, abbiamo parlato di Ero in guerra ma non lo sapevo, dobbiamo chiudere, ma telegrafico, solo giudizio in pratica, sì, tra Quel giorno tu sarai, Il senso di Hitler, La notte più lunga dell'anno, c'è qualcosa da vedere, qualcosa da evitare?
Allora, guarda, Quel giorno più lungo dell'anno, Mondrusco, Genio.
La notte più lunga dell'anno.
Cioè, Genio. Eh?
La notte più lunga dell'anno.
No, avevi detto Quel giorno
tu sarai.
No?
Quel giorno tu sarai. Quel giorno tu sarai, Il senso di Hitler, La notte più lunga dell'anno, sì.
Esatto, altro film di guerra con tre polacchi, tre soldati polacchi che devono insomma in qualche modo convivere con l'orrore e raccontarcelo.
Sì.
Film di una grossa potenza, a me è piaciuto molto, non si sì. deve vedere.
Okay.
La notte più lunga dell'anno, interessante, con un'ottima ambra, sicuramente non si può vedere. Il senso di Hitler, quando ci chiediamo per quale motivo determinate idee naziste ancora sono così vive nel sì. mondo, e quindi il senso di Hitler è esattamente quello che senso ha Hitler in questo momento nell'attualità sì. Vedere un film del genere ci aiuta a capire perché succede e che probabilmente, come diceva Hannah Arendt, la banalità del male non è un problema del carnefice, ma è un problema di chi quel carnefice lo ascolta, lo blandisce, lo accarezza.
Bene, Boris, ti ringrazio. L'appuntamento sulla sul pappagallo per venerdì prossimo. Alla prossima, Boris. Grazie, grazie di tutto.
Alla prossima.
E adesso vi lasciamo con Valerio Cesare in Gagarin. E noi ci ritroviamo lunedì mattina alle 6 per il The Rock Show. Ciao.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.